Eccomi, ben trovati, ben ritrovati a tutti. Vorrei chiedere di mandare per favore in fondo lo schema. Ok, grazie. Allora, questa mattina andiamo avanti con il nostro quinto appuntamento ormai, con una serie di riflessioni sulla prima lettera di Pietro. Questo è lo schema col quale abbiamo cominciato a prendere anche un po' di dimestichezza. E questa mattina ci concentreremo su questa parte dello schema. Vedremo un po' come tra i privilegi che abbiamo nell'essere figli di Dio, abbiamo anche dei motivi di gioia, anche se dobbiamo affrontare delle prove, come sappiamo bene nella nostra vita. Ma prima di andare avanti volevo riassumere un po' quello che ho detto l'ultima volta quando ci siamo visti l'altro giovedì. E in quell'occasione, pur parlando di privilegi, abbiamo detto che la salvezza porta con sé dei privilegi, no? L'intenzione di Pietro era quella di incoraggiare i credenti a rimanere fedeli nonostante quello che si paventava potesse accadere di lì a poco, cioè una persecuzione da parte delle autorità romane. Abbiamo anche definito in quell'occasione la misericordia di Dio, perché Pietro dice che è nella sua grande misericordia che siamo rinati ad una speranza nuova. E abbiamo definito la misericordia di Dio come la sua risposta compassionevole verso la nostra miseria umana. Ed è più di un sentimento, è un amore che spinge ad agire per portare sollievo. E compassione che spinge all'azione per sanare, per guarire, per fasciare. Ed è ciò che ha spinto Dio a incarnarsi nella persona di Gesù e a risolvere il nostro problema insolvibile, che era quello del nostro peccato. Abbiamo anche considerato tre effetti della misericordia di Dio per noi. Abbiamo detto, siamo rinati in una nuova speranza che si fonda sulla risurrezione di Cristo, al versetto 3 della prima Pietro, e l'oggetto di questa speranza è una eredità che è conservata in cielo ed è riservata a ciascuno dei figli di Dio. E se si aggiunge qualcuno, non è che un altro gli viene tolto una porzione. Questa eredità è definita con tre aggettivi: incorruttibile, immacolata, inalterabile. In definitiva, un'eredità che non perde di valore, né può essere sporcata, né può essere macchiata, né può essere contaminata dalle nostre imperfezioni. E infine abbiamo visto che come credenti siamo sotto la custodia protettiva di Dio in attesa di ottenere già quello che già ora ci appartiene, cioè la salvezza, ma che ancora non abbiamo preso pieno possesso. Pietro scrive queste cose perché è convinto che considerare attentamente questa speranza nuova in funzione futura della nostra eredità rafforzi la fede in mezzo alle svariate prove di cui parlerà subito dopo e che andremo a leggere tra un po'. E abbiamo anche considerato che il messaggio è attuale anche per noi, perché anche noi sosteniamo prove che potrebbero scoraggiarci, ma che invece devono spingerci a continuare a esercitare la nostra fede in Lui, e adesso vedremo anche in che modo e perché. Allora, il nostro testo di riferimento è Prima Pietro, leggeremo da 3 a 9, però commenteremo i versetti da 6 a 9. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. E la prima cosa che viene subito evidente è che la lode scaturisce da un cuore gioioso. Perciò, scrive Pietro, per quello che è stato detto prima della misericordia di Dio, della speranza nuova mediante la risurrezione di Gesù dai morti, dell'eredità che ci è promessa ed è conservata in cielo per noi che siamo oggetto della custodia protettiva di Dio, per la nostra elezione e purificazione mediante il sangue di Cristo, in considerazione di tutto questo. Beh, sono motivi sufficienti, no? Per esprimere la gioia e la lode e la riconoscenza profonda a Dio. Ed è bello notare che la parola che Pietro usa per dire perciò voi esultate, e questa parola è definita nel nostro vocabolario come una intensa allegrezza, un giubilo, entusiasmo, ma nel suo significato originale significa balzare in alto. Significa saltare, in senso figurato significa sgorgare. E questa parola descrive un vigoroso movimento verso l'alto, che si tratti del balzo improvviso di un corpo guarito o dell'impeto di una sorgente d'acqua. La parola esprime vitalità, libertà e potere appena sprigionato, immagini che la scrittura utilizza per comunicare la trasformazione sia fisica che spirituale in un individuo. La stessa parola, per esempio, è usata da Luca in Atti, capitolo 3, versetto 8, per descrivere la gioia del mendicante zoppo guarito da Pietro, che entrò nel Tempio con i due apostoli, Pietro e Giovanni, camminando, saltando e lodando il Dio. In senso figurato, Gesù usa la stessa parola con la Samaritana, parlando dell'acqua viva che solo lui può dare, disse alla donna, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua viva che scaturisce in vita eterna. Quella parola scaturisce, in senso figurato, dà proprio l'idea di una fonte che zampilla continuamente. Così Gesù promette la manifestazione di una continua vitalità interiore e ci incoraggia nel servizio e nel cammino in santità. Gioia soprattutto interiore che va oltre le circostanze difficili e che si può manifestare anche all'esterno, nelle nostre relazioni, nella testimonianza, nella comunione fraterna, specie negli incontri comunitari. Ma i credenti non vivono in maniera mistica nella contemplazione delle promesse del Signore, che pure attende che si realizzino. Pietro è una persona molto pratica e dopo aver indirizzato l'attenzione dei credenti verso il cielo, parla loro ora della realtà presente con cui devono confrontarsi, realtà con cui anche noi dobbiamo fare i conti. La realtà presente per quei credenti era la possibilità di essere perseguitati o di subire ingiustizie. Pietro parla di svariate prove che quei credenti avrebbero potuto e dovuto affrontare. Se vogliamo attualizzare, anche noi oggi abbiamo a che fare con una realtà diventata abbastanza complessa. Una realtà che cambia continuamente. Non siamo nella stessa condizione di quei credenti. Ancora non corriamo gli stessi rischi. In altre parti del mondo purtroppo la persecuzione è una realtà, ma le prove non mancano e variano da persona a persona. Variano da persona a persona, a seconda di cosa Dio si propone per ciascuno di noi. Questo ci ritorneremo più avanti. Abbiamo letto se così bisogna che dobbiamo affrontare varie prove. Se tale è la volontà di Dio, dirà Pietro più avanti nell'Epistola, parlando appunto della sofferenza. Queste prove possono produrre tristezza, scoraggiamento, afflizioni, come le chiama la Scrittura. Ma qual è l'insegnamento di Pietro? Qual è l'insegnamento di Pietro per noi che dobbiamo affrontare il quotidiano? Vivere il presente nella gioia. Ma com'è possibile parlare di gioia quando si soffre? È una contraddizione di termini. Sembra, ma non lo è. Se consideriamo la sorgente della gioia cristiana, di che gioia si tratta, come agisce nella vita dei credenti e come si alimenta. E Pietro risponde a questi interrogativi ponendo davanti ai nostri occhi le basi sulle quali si fonda la gioia cristiana. Versetti 6 e 7, la certezza dell'eredità celeste. E abbiamo letto nei versetti 8 e 9, la relazione personale con Cristo. Non importa quanto sia difficile la prova, quanto la tempesta è forte, violenta, quanta sofferenza possa produrre, la gioia di cui si parla qui va oltre qualsiasi difficoltà. Questa gioia è sorretta da queste due colonne e dovrebbe caratterizzare la nostra vita, la vita dei figli di Dio. Non si tratta di una gioia superficiale, non è una gioia momentanea, futile, vuota, inconsistente, ostentata esteriormente. Ah, che bello, io sono un figlio di Dio, sono gioioso sempre. È una gioia che è definita ineffabile, una gioia interiore, definita ineffabile, cioè qualcosa che non si può descrivere semplicemente perché non ci sono parole per descriverla. È una gioia che si rinnova di giorno in giorno nella nostra intima e personale relazione con Gesù. Qui non abbiamo lo spazio per approfondire i motivi di gioia del credente. La Scrittura ne è piena, se voi sfogliate la Bibbia, l'Antico e il Nuovo Testamento, e fate una ricerca sulla parola allegrezza o rallegrarsi, eccetera, troverete davvero centinaia di motivi per cui rallegrarsi. Una cosa che appare evidente e che può sembrare anche un paradosso è che si può essere gioiosi e nello stesso tempo afflitti dalle prove. Notate i verbi che sono espressi al presente. Voi esultate, in quel momento loro potevano esultare per la loro salvezza, per la misericordia di Dio, per essere oggetto della compassione di Dio e di tutti i doni che abbiamo visto elencati prima, ma nello stesso tempo potevano essere anche afflitti da svariate prove. Dice, voi esultate, però è necessario che ora siate afflitti. Ora gioite, ora soffrite, nello stesso momento. È una contraddizione? Come si spiega questa apparente contraddizione? C'è un fenomeno in mare che è conosciuto dagli oceanografi che si chiama stratificazione delle correnti o correnti di profondità. Questo ci aiuta a capire com'è possibile, no? Gioire e soffrire nello stesso tempo. Correnti di profondità che ci aiuta a comprendere come gioia e sofferenza sono perfettamente compatibili. Si tratta di due correnti marine presenti nello stesso tratto di mare che sono perfettamente indipendenti e che non si influenzano l'una con l'altra. Questo è possibile perché i due flussi d'acqua non si mescolano grazie alla differente densità delle acque che si incontrano. Questo fenomeno succede, ad esempio, nello stretto di Gibilterra. In superficie, l'acqua dell'Oceano Atlantico, che è meno densa, fluisce verso est, quindi entra nel mare Mediterraneo. Nello stesso tempo c'è una corrente sottomarina, l'acqua del mare Mediterraneo, che è più densa e più salata, scorre sotto ed entra nell'Oceano Atlantico. Due correnti nello stesso tratto di mare, eppure indipendenti, che non si influenzano a vicenda. Questo fenomeno era noto anche ai tempi di Spurgeon, che lo prende come esempio per spiegare come non sia un paradosso per un credente soffrire e gioire contemporaneamente. Lui dice in un sermone: il cristiano è così, In superficie c'è un flusso di sofferenza che si infrange con onde scure, ma nelle profondità c'è una forte corrente sotterranea di grande gioia che scorre sempre, sempre lì, nonostante la pesantezza dell'afflizione. Pensiamo al fatto che anche se siamo appesantiti dalla sofferenza, continuiamo a essere gli eletti di Dio, per esempio. Continuiamo a pensare che il sangue di Cristo ci ha purificati dai nostri peccati. Continuiamo a pensare che ci aspetta un'eredità celeste. Pensiamo che siamo custoditi dalla potenza di Dio. Continua ancora Spurgeon: questo sarà forse uno dei più grandi conforti per un cristiano nella sofferenza, sapere di essere custodito non dalle proprie forze, ma dalla potenza di Dio. E di non essere abbandonato a se stesso, ma custodito dall'Altissimo. Sofferenza in superficie, gioia in profondità. Così possiamo gioire al presente di una gioia spirituale per le cose di Dio, nonostante quello che accade intorno a noi e in noi, nonostante le difficoltà e le prove che affrontiamo. Chi cerca le gioie di questo mondo e si concentra su di queste, escludendo Dio dalla propria vita, vivendo solo per se stesso, sta perdendo il suo tempo. Alla fine si ritroverà con un pugno di mosche in mano. Scrive Salomone nell'Ecclesiaste parlando ai giovani, ma il discorso può estendersi anche ai meno giovani. Ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni cattivi e giungono gli anni nei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Non mi va proprio più niente. Non ho più soddisfazione in niente. Guardi al tuo passato e vedi una vita che è stata spesa male e la tristezza e il rammarico cresce. Pietro dice: ora gioite, sebbene ora soffrite. In alcuni ambienti evangelici si pensa che le prove siano sintomo di qualcosa che non va nella vita spirituale. Se tutto va bene, dicono, è sintomo che sei una persona spirituale. Vuol dire che stai camminando bene con Dio, stai vivendo una relazione giusta con Lui. E se vivi qualche difficoltà, significa che c'è del peccato nella tua vita e che il Signore ti sta provando, ti sta creando delle difficoltà. È così? Non è così. Non è così. Gesù non ha mai promesso questo. Anzi, ha detto ai discepoli: nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Ha detto anche che lui è venuto a portare divisione, perché una stessa famiglia, il padre, può essere diviso dai figli a causa della fede. Io sono venuto a portare guerra, spada, tribolazione, perché la fede costa. Paolo fa eco alle parole del Signore quando, fortificando i credenti di Derba ed esortandoli a perseverare nella fede, disse anche: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Stesse parole del Signore. E lo stesso concetto lo ha espresso ai Tessalonicesi e anche ai Filippesi. Anche qui Pietro dice che le prove e le sofferenze che scaturiscono sono cose normali. Più avanti dirà: non vi stupite dell'incendio che divampa dinanzi a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Non è strano. Il mondo è ostile. Il mondo non vuole sapere nulla del Signore Gesù. Il mondo lo rifiuta. Ma come, c'hai la fede? Siamo nel 2026, ancora a queste cose pensi di credere? Quante volte, Fiorenzo, abbiamo sentito queste cose? Forse noi non passeremo per lo stesso tipo di sofferenza, forse saranno altre, ma la sofferenza agisce come un banco di prova della nostra fede. Ancora in questi versetti ci sono parole di consolazione. La sofferenza è Per quanto tempo, dice Pietro? Versetto 6. Per poco, per breve tempo. Alla fine dell'epistola dirà: dopo che avrete sofferto per breve tempo, Dio stesso vi perfezionerà, vi renderà stabili, vi fortificherà. La sofferenza è per poco tempo e si sottintende che la gioia è per sempre. Infatti quella parola breve tempo nel testo greco assegna proprio un limite temporale alla sofferenza, mettendo in rilievo nello stesso tempo il forte contrasto fra la sofferenza per breve tempo e l'eredità che dura in eterno. La gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo, che dura in eterno. Dirà Paolo che la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo. Quelle che non si vedono invece sono eterne. Si accorda pienamente con le parole di Gesù del Sermone sul Monte. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. In tutte queste affermazioni, i credenti di tutti i tempi trovano conforto quando sono nella prova. Rileggiamo il versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. La Luzzi traduce se così bisogna. La Riveduta dice se è necessario. I credenti possono essere scoraggiati nelle prove, ma Pietro, come abbiamo visto, dice che se ciò accade non dobbiamo meravigliarci. Per conservare una Chiesa fedele, Dio ha permesso che nel corso dei secoli la Chiesa abbia dovuto affrontare prove molto difficili, persecuzioni violente, l'Inquisizione, la caccia a quelli che venivano definiti gli eretici, la clandestinità obbligata, l'emarginazione sociale, la distruzione delle scritture, la falsa propaganda, la pressione al compromesso. Ognuna di queste sfide ha coinvolto la Chiesa. E noi ci pensiamo forse in maniera superficiale. Anche qui siamo una Chiesa locale. Però ciascuno di noi porta al suo interno la sua storia. Dietro quelle sfide, ognuno ha la sua sfida. Quelle sfide, sì, la Chiesa le ha vinte nel corso del tempo, per la grazia di Dio, si è mantenuta una Chiesa fedele. Ma ricordiamoci che la Chiesa è fatta di singole persone e ognuno ha sofferto e ha lottato. E quando penso alle scelte che ha dovuto fare, forse le divisioni in famiglia, forse i litigi, forse chissà. Ancora oggi in maniera subdola, soprattutto nel nostro benestante Occidente, il mondo agisce con le sue distrazioni, con le sue tentazioni. Siamo inondati di messaggi che sono in aperto contrasto col pensiero di Dio, e corriamo il rischio di diventare superficiali, di lasciarci trasportare dalla corrente, di adeguarci alla cultura e alla moda corrente. La sfida che ci sta davanti è proprio quella di rimanere fedeli e stabili nella parola del Signore, evitando ogni seduzione e cogliendo l'esortazione che Paolo fa nella lettera ai Filippesi, di essere irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo. Risplendete. Ma qual è lo scopo della prova? Quella di testare e perfezionare la nostra fede. Parlando delle prove, Pietro non indica in maniera particolareggiata di che prove si tratta. Per quei credenti poteva essere la persecuzione, l'emarginazione o qualcos'altro, e non dice neanche che tutti saranno provati alla stessa maniera. Ma al di là di questo c'è più di un aspetto che bisogna sottolineare in relazione alla prova. Innanzitutto è necessaria. In ogni caso, Dio può permettere la prova per portare avanti il suo piano divino per il nostro perfezionamento. Se necessario. Queste parole mi fanno venire alla mente un episodio della vita di Gesù con i dodici. Subito dopo la prima moltiplicazione dei pani, dopo aver licenziato la folla, Gesù obbliga i discepoli a salire sulla barca e a dirigersi verso la sponda opposta del lago. Marco precisa che loro non avevano capito il fatto dei pani e dei pesci perché il loro cuore era indurito. Avevano bisogno di imparare qualcosa che non avevano ancora colto nel segno miracoloso dei pani e dei pesci. Così salgono sulla barca senza il Signore che va sul monte a pregare. Le acque del lago sono agitate dal vento, Gesù va incontro ai suoi camminando sul mare e appena salito sulla barca il vento cessa e il mare si calma. E Matteo nel suo Vangelo finisce il racconto con i discepoli prostrati davanti a Gesù che dicono: veramente tu sei il figlio di Dio. Quella circostanza difficile in cui avevano temuto persino per la loro vita fu resa necessaria per capire chi era veramente Gesù, perché non l'avevano capito ancora. E ciò che avevano visto ancora non li aveva portati a capire. Avevano perfezionato la loro conoscenza intorno alla sua persona divina. Come fu per i discepoli, a volte possiamo essere in qualche modo anche noi obbligati a vivere delle situazioni difficili, non dipendenti dalla nostra volontà, ma lo scopo che Dio porta avanti è perfezionare la nostra fede. Nel mondo commerciale greco di allora, il termine usato per prova indicava il risultato di un processo mirato ad autenticare, a provare, a marchiare come autentico un metallo prezioso di cui veniva preso un campione e sottoposto alla prova del fuoco. Veniva messo in una fornace, se il campione di metallo superava la prova della fornace senza scorie, poteva essere marchiato come autentico. E Pietro, come gli altri autori del Nuovo Testamento, prendono in prestito questa immagine quotidiana per assicurare ai fedeli che le prove a cui sono sottoposti sono destinate a testare e a certificare la fede e non a distruggerla. Lo scopo per cui Dio permette la prova è per la nostra maturità e non per il fallimento. Un'altra cosa che possiamo notare è che Pietro fa un paragone tra l'oro, che è fra i metalli più preziosi e duraturi che ci siano al mondo, eppure col tempo si deteriora, e la fede, che è più preziosa dell'oro perché dura per sempre, fino alla fine dei nostri giorni. Guardate il bel contrasto che propone Pietro. Mentre l'oro col tempo si deteriora e perde valore, la fede provata e approvata acquista valore agli occhi di Dio e risplenderà in lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. In questo versetto 7 c'è ancora una verità molto bella. Se è vero che la nostra fede è più preziosa dell'oro, è altrettanto vero che la nostra fede è preziosa agli occhi di Dio. Perché al momento della rivelazione di Gesù le sarà attribuita da Dio lode, gloria e onore. Non è bello sapere questo? Questo sgombra il campo anche da qualsiasi vanto personale. La fede genuina non sarà motivo di vanto personale davanti a Dio, ma sarà Dio che loderà la fede genuina dei credenti. Nella sua infinita sapienza dobbiamo riconoscere che è un bene che Dio permette delle prove che ci faranno anche soffrire. Dobbiamo riconoscere che quando tutte le cose vanno bene corriamo il rischio di diventare un po' sonnacchiosi. La storia dimostra che la Chiesa cresce molto di più quando è perseguitata che non quando non lo è. Il popolo di Dio cade di più quando non è provato che quando è sotto il fuoco della prova, perché sotto quel fuoco sente di più la necessità di stare unito a Dio, di cercare la sua persona, il suo aiuto, il suo intervento. Allora le preghiere diventano delle vere e proprie suppliche. Non sto dicendo che ci dobbiamo augurare la persecuzione per crescere, questo no. Può accadere anche. Ma visto che abbiamo la libertà di professare la nostra fede, possiamo adoperarci con vigore e perseveranza nel portare il messaggio del Vangelo che ha in sé il potere di produrre vita. È interessante notare anche un'altra cosa a proposito delle prove. Pietro non spiega il perché della prova, ma guarda il risultato. Molte volte dobbiamo riconoscere che quando inizia un periodo di sofferenza nella nostra vita, la prima cosa che ci chiediamo e che chiediamo a Dio è: perché, Signore? Vorremmo sapere il motivo. Forse non lo capiremo subito, forse non lo capiremo mai, forse lo sapremo quando saremo col Signore, chissà. Però Pietro non ci sta invitando a sprecare il nostro tempo, a lambiccarci il cervello per cercare di capire perché. In quei frangenti una sola cosa necessita: la fede nel Signore che opera per il nostro bene, che ha un proposito benevolo per noi e pertanto possiamo riposare fiduciosi in Dio. Pensiamo a quanto sarà bello ricevere l'elogio di Dio per ogni prova della fede che abbiamo superato. Pensiamo a quanto sarà bello anche ascoltare il Signore che ci dirà: va bene, buono e fedele servitore, sei stato fedele in poca cosa, entra nella gioia del tuo Signore. Anche se la fede riceverà riconoscimento nel futuro, essa si manifesta concretamente nel presente con nella relazione con il Signore Gesù. Questo ci dice il versetto 8. Due cose. In primo luogo, la vera fede in Dio si dimostra amando Gesù. Dice qui Pietro: benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Come si fa ad amare una persona che abbiamo mai visto? Noi siamo esseri umani, abbiamo bisogno di relazionarci, di conoscerci. Così possiamo poi anche essere attratti, amarci, anche di un amore fraterno, sincero. Loro non avevano mai visto Gesù, che Pietro invece aveva vissuto con lui 3 anni, eppure l'amavano. Loro non avevano mai parlato con lui, avevano soltanto ascoltato il suo messaggio da quelli che l'avevano evangelizzati. Però da lì in avanti lo hanno frequentato. In che modo? Con la parola di Dio. Ascoltando altri messaggi, leggendo la parola di Dio, frequentandolo in preghiera. Anche noi non l'abbiamo visto personalmente, ma abbiamo la possibilità di frequentarlo ogni giorno, all'ascolto della sua parola, conversando con lui in preghiera. Al pari di loro, secondo le parole di Gesù, anche noi siamo beati, perché tali sono quelli che non lo hanno visto, ma hanno creduto. Lui. Questo è l'amore della volontà. Non è un sentimento, ma è una scelta. Essi avevano scelto di amare continuamente il Signore alimentando questo amore. In secondo luogo, il versetto 8 ci parla di una gioia che non si può spiegare se la si considera alla luce della sofferenza. Notiamo l'espressione: sebbene ora non lo vediate, voi esultate. Sebbene ora, la parola usata è la stessa del versetto 6, indica quel limite temporale che sarà abolito quando Gesù sarà manifestato. Allora lo vedremo. Allora lo vedremo come lui è. E mentre al versetto 6 abbiamo visto che la gioia è in proiezione futura, qui nel versetto 8 vediamo che la gioia è riferita al presente, è espressa al presente. Ora gioite di una gioia che qui Pietro definisce con due aggettivi, ineffabile e gloriosa. Il primo definisce la gioia dei credenti nella loro relazione con Cristo. In tutto il Nuovo Testamento, ineffabile, questa parola è usata solo qui. Una gioia che non si può descrivere. Perché non si possono trovare parole. Come la fai a descrivere? Una gioia che scaturisce dall'amore per il Cristo invisibile e che è sostenuta dalla fiducia nella sua futura rivelazione. Una gioia che anticipa la gloria. Pietro qui unisce questi due aggettivi. La gioia presente anticipa l'esaltazione futura quando si realizzerà pienamente lo scopo finale della fede. Cioè la salvezza delle anime. I primi cristiani consideravano questa gioia una gioia indicibile come prova della potenza dello Spirito. Alcuni padri della Chiesa, come Ignazio di Antiochia, parlarono di una gioia interiore che le catene non potevano soffocare. Se guardiamo la prova in questa ottica futura, la possiamo affrontare senza rinunciare alla gioia. Il mondo ci osserva, osserva le nostre reazioni. Hai perso il lavoro? Tu dici che hai fede in Dio? Vediamo come reagisci. Hai dei problemi di salute? Tu dici che hai fede in Dio? Vediamo come reagisci, vediamo qual è la tua reazione. Tu dici che hai fede in Dio e hai questi problemi in famiglia? Vediamo come reagisci, vediamo come ti comporti. Manifestare questa gioia inspiegabile anche nella prova dà forza alla nostra testimonianza. Convalida la potenza del Vangelo in cui noi abbiamo creduto. Che dire? C'è di essere consolati anche se stiamo affrontando prove che sembrano mettere, scusate il bisticcio di parole, a dura prova la nostra capacità di resistenza. E Pietro, guidato dallo Spirito Santo, non poteva trovare parole più incoraggianti. È vero o no? Se non siamo nella prova, queste parole dell'Apostolo siano conservate nei nostri cuori per riportarle alla nostra mente quando ciò semmai dovesse accadere. E voglio chiudere con mi rivolgo ai non credenti, se ci dovessero essere qualcuno qui, qualcuno che ancora non ha preso una decisione, forse qualcuno dei nostri figli, forse qualcuno che ci viene a visitare, tanto in tanto, io non vi conosco tutti. Voglio concludere con le parole con cui Spurgeon chiudeva un suo sermone su questo tema, rivolgendosi ai credenti del suo auditorio. Lui disse, la nostra afflizione è solo per un tempo. Se non venite a Cristo, la vostra afflizione deve ancora venire e sarà un'afflizione intollerabile perché irrimediabilmente eterna. Le nostre prove, per quanto molteplici, sono lievi afflizioni e durano solo un istante se paragonati alla gloria eterna che è riservata ai figli di Dio. Le gioie che ora provate sono effimere come una bolla di sapone e stanno svanendo e vi stanno procurando un peso di sofferenza ben più grande ed eterno. E continua. Vi supplico. Riflettete su questo. Esaminate e verificate se tutto va bene nel vostro spirito e se è bene per voi avventurarvi in uno stato eterno così come siete. E che Dio vi dia la grazia di sentire il vostro bisogno di un Salvatore, di cercare Cristo, di aggrapparvi a Lui e di giungere così a uno stato di grazia nel quale gioirete grandemente, anche se ora, per un certo tempo, se necessario, dovete essere oppressi da molteplici prove e tentazioni. Amen. Preghiamo. Ah, Signore, quando consideriamo la Tua parola è davvero grande, meravigliosa. Non ci sono davvero parole per esprimere, Signore, questa bellezza, questa profondità, questi tesori a cui possiamo attingere a piene mani. Ti ringraziamo perché siamo in possesso di questa gioia. Forse non riusciamo a descriverla, ma dentro la sentiamo e come. Sentiamo la gioia di appartenerti, sentiamo la gioia che siamo tuoi per sempre. Sentiamo la gioia che nonostante tutto quello che ci succede o che accade intorno a noi, nessuno ce la può togliere. Grazie, Signore. Non ci sono altre parole se non grazie. E vogliamo pregarti, Signore, che tu possa portare avanti il tuo piano benevolo per ciascuno di noi, magari anche attraverso la sofferenza, Signore, che noi accettiamo da parte tua per il nostro perfezionamento. Così, Padre, ti preghiamo affinché possiamo riposare fiduciosi in te, qualunque cosa stiamo soffrendo. Sappiamo che è solo per un tempo e sappiamo che quando Gesù si manifesterà, allora ti vedremo come sei e potremo gioire per sempre nel cielo, godere di una gioia imperitura, Signore, di stare alla tua presenza. Grazie davvero. E voglio pregarti, Signore, per quanti ancora non hanno scelto di appartenerti, ti supplichiamo, Signore, aiuta ciascuno nella riflessione, affinché possa, come detto, aggrapparsi a quest'ancora di salvezza, aggrapparsi a Gesù per essere liberato dai suoi peccati e ricevere in dono la vita eterna. Amen.